Buonasera e benvenuti all'Ondinium Calling. Conducono Davide Olla e Prince Calù. Regia Mano in Gioia.
Radio Bandiera Nera.
Buonasera a tutti, ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Bandiera Nera. Questa è l'Ondinium Calling e questa sera, oggi, nella data controversa dell'11 settembre, dove è successo né più né meno, come ben sapete, prendo il comando della situazione, appunto, con una storia perfida, con un racconto che sicuramente non vi farà dormire, non vi farà fare sogni tranquilli. Prima di cominciare vorrei salutare e mandare un vaso, un abbraccio ai miei due partner in crime, ovvero Davide Olle e Prince Calù, che non ci sono questa sera qui con me per diversi impegni in cui non ci siamo incrociati, ma sicuramente li risentiremo la settimana successiva, quando appunto faremo una puntata sullo 100 Club. Tra l'altro nel fuori onda, vecchi fuori onda, me l'hanno richiesto a loro stessi, perciò saranno molto preparati, vedremo. E sicuramente 100 Club rappresenta un po' la mitologia, specialmente nei venue musicali, che hanno racchiuso davvero tanta storia della perfida Albione e non solo, anche a livello un po' internazionale conosciutissimo, il 100 Club. Perciò settimana prossima li risentiremo e sicuramente ci delizieranno con molti aneddoti e molte curiosità. Questa sera invece, appunto, prendo il comando delle storie perfide, delle storie criminali, mezzi criminali, come citazione un po' dei vecchi audio, non so se vi ricordate, perché è una storia che mi ha colpito molto. È successo praticamente recentemente questo fatto, e mi ha colpito più che altro non tanto per il numero di vittime, diciamo, dove sono state sottratte al loro destino, perché alla fine soltanto una persona sola è stata ammazzata, però la dinamicità, la storia dietro, il background, no? La tossicità, la malsanità dietro questa storia sicuramente crea un'atmosfera tale da, appunto, da essere, secondo me, vissuta. E nei danni di una persona che praticamente sognava di diventare una serial killer, praticamente. Ed è la storia, appunto, di Shay Groves, 27 anni, veniva chiamata, la soprannominata, The Wannabe Killer, o anche la Giggling Killer, che, diciamo, ha scelto il suo destino in base, diciamo, delle dinamiche che adesso andremo ad analizzare nel corso della puntata. Nel corso della puntata, che tra l'altro sarà anche condita con una playlist, appunto, che rappresenta questa malsanità, questa putrefazione, nel senso, appunto, di degrado mentale e di storie dietro, appunto, la vicenda di oggi. E artisti, appunto, menzionati saranno i Nine Inch Nails e i Combi Christ, che sono due dei miei artisti preferiti, specialmente in ambito EBM, industrial per essere precisi. E tra l'altro Nine Inch Nails sentirete anche un sottofondo di, diciamo, un tappeto sonoro fatto di un album che hanno fatto uscire nel 2020, che si chiama The Locust, che è un album di strumentale bellissimo. Appunto sentirete questa diciamo teatralità davvero inquietante. E niente, partiamo in quarta, ma partiamo con un pezzo veramente potente che vi farà un po' d'apertura di questa puntata. Get Your Body Beat. Questi sono i Combi Christ. E partiamo con la perfidia.
Thank you.
eccoci ritornati in studio, una bellissima mina dei Comic Christ, appunto per farvi ambientare nella storia che sto per raccontarvi, appunto la storia di Shagrows, The Wannabe Killer, The Giggling Killer. Allora, partiamo innanzitutto dal luogo. Conoscete per caso la contea dell'Hampshire, per chi, diciamo, sguazza nella perfida Albione? Ebbene, per chi non conoscesse, la zona praticamente è una zona molto interessante. Tra l'altro c'è la famosissima città di Portsmouth, che Calù conosce molto bene, c'è Littlehampton, ci sono Bognor Regis, Chichester, insomma tante altre zone molto belle, molto interessanti, molto belle appunto esteticamente. Tra l'altro partite come posti, come dei sobborghi che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno praticamente avuto la sfortuna di ricevere diversi tipi di bombardamenti, ma che poi diciamo con il passare del tempo, tra crescita demografica, tra crescita economica, le città comunque si sono sviluppate e hanno veramente dato origine a un'estetica davvero mozzafiato. E la città appunto dove andremo a sviscerare questa storia è la città di Avant, molto piccola però di tutto rispetto, con dei parchi, con delle zone davvero appunto di un'estetica davvero mozzafiato. Appunto c'è Lake Park, o anche lo Stanton Country Park, che è un parco gigantesco dove si può ammirare praticamente di tutto e di più, specialmente diciamo i vari cambi tra il tramonto, l'alba, insomma veramente un'atmosfera mozzafiato dove gente va a passeggio, gente che porta i passeggini, gente che porta i cani, insomma è veramente uno di quei parchi da sogno, come tanti di quei parchi che già conosciamo a Londra o anche altre zone stupende dell'Inghilterra e anche della Scozia, Irlanda, insomma tutto ciò che riguarda la bellezza idilliaca delle isole albioniche. Bene, in questa una di queste città appunto è Avant, come dicevo prima, e ci troviamo verso un sobborgo, quindi Lake Park, Poley Drive, ed è il 17 luglio del 2022, mattina, quindi verso 8 del mattino, la polizia bussa alla porta di casa Groves, di casa di Shay Groves. Apre la porta proprio la nostra protagonista di questa vicenda, tra l'altro in tenuta molto sobria, se vogliamo dirla così in maniera molto sarcastica, perché appunto c'è lei con i capelli molto sfatti, il viso che è sicuramente molto sveglio nonostante diciamo le ore di sonno abbottate, non accumulate durante la notte, la vestaglia rosa, una sigaretta in bocca, tra l'altro faccia piena di tatuaggi, cioè due tatuaggi e diversi piercing che ricoprono tutto il viso, e ovvero quasi tutto il viso per essere precisi. E la chiamata arriva più che altro da un'amica di Shay Groves, che poi scopriremo come si evolve un po' questa vicenda, perché c'è qualcosa di strano nella sua stanza, nella sua camera. Effettivamente già si capisce dal fatto che c'è una puzza di candeggina davvero incredibile, una pulizia maniacale che è stata fatta in un arco di tempo molto breve. E Shay Groves ammette subito davanti alla polizia che c'è un cadavere nella sua stanza, precisamente sul suo letto. La polizia ovviamente va a dare un'occhiata e c'è il cadavere avvolto in buste della spazzatura di Frankie Fitzgerald, 25 anni, di Portsmouth, ed era praticamente il fidanzato di Shay Groves. Tra chi ha colati di vomito, tra chi resiste a una scena così raccapricciante, uno si chiede chiaramente a Shay Groves per quale motivo avesse fatto un gesto così folle. E lei ovviamente risponde alla polizia, cioè se hanno pazienza comunque ad ascoltarla, lei può raccontare praticamente tutta la vicenda. E che è quello che faremo adesso anche io, cioè anche noi, tanto per essere un po' un collettivo. Prima di... cioè nel senso, facciamo una premessa, ecco. Chi è Shay Groves? Shay Groves, appunto, 27 anni nell'Hampshire, e da piccola ha problemi di socializzazione dovuto dall'apparecchio acustico che ha dovuto portare da bambina, ma anche dal fatto che i suoi genitori comunque la sminuivano, la trattavano molto male, ha avuto un'infanzia molto difficile. E questo ha comportato anche a non socializzarsi bene con le altre persone, con gli altri suoi coetanei. Quando raggiunge l'età adolescenziale scopre le droghe, diciamo, va in un tunnel infinito di, diciamo, di putrefazione e degrado, tanto per tenere appunto questi temi, queste parole come tema di questa puntata, e fino a quando poi diciamo conosce un ragazzo che si chiama Ashley, dove si innamora perdutamente, dove ci fa anche una figlia che si chiama Rissa, e da cui purtroppo quando si separano Shay cambia completamente atteggiamento, perché con Ashley diciamo era diventata molto più normale, aveva ancora già la sua passione goth, anche se in quel momento era molto girly, perché comunque era molto colorata, si vestiva in maniera molto, diciamo, eccentrica, ma molto, diciamo, puro, ecco, molto, diciamo, affine, pochissimi tatuaggi, molto, diciamo, alla purezza, la semplicità della persona, ecco, tanto per essere precisi. Quando si sono separati tutti e due, Shay Groves fuoriesce da questo bozzolo e invece di essere, diciamo, una splendente farfalla, praticamente diventa, diciamo, un ragno, probabilmente, come possiamo dire. Si tinge i capelli nero, comincia a mettere vestiti goth eccentrici, si riempie di tatuaggi, si riempie di piercing e un po' fuoriesce da questo suo essere, diciamo, semplice, vuole essere assolutamente notata, vuole essere molto eccentrica. Ritorna appunto nella putrefazione totale, nel degrado totale tra alcol e tante cose diverse, anche se comunque non ci ricasca nella droga, ma sicuramente ci ricasca per quanto riguarda il sesso e il fatto di portarsi continuamente il primo che capita che gli offre da bere durante, diciamo, le varie uscite che lei fa. Non si trova al lavoro e lei appunto dà affidamento la sua figlia alla sua amica Lauren, che è un'altra ragazza madre, che vivono appunto nella stessa stanza e che tiene comunque cura della figlia, specialmente durante i suoi, diciamo, momenti no. Questo fino a quando poi conosce appunto Frankie Fitzgerald, che anche lui, diciamo, ha un passato un po' difficile a livello comunque di relazioni, perché nella sua precedente relazione ha avuto due figlie che sono entrambe rimaste in custodia con la sua vecchia, diciamo, con la sua madre, e praticamente loro sono praticamente diventano complici di una relazione veramente tossica. Parte tutto rose e fiori e poi vanno completamente nel degrado per tante cose. Prima di tutto per diversi, diciamo, gusti personali, per il degrado che c'è appunto dietro e per la malsanità che poi si nasconde dietro, specialmente Shay Groves, che poi porterà anche, diciamo, a far scoprire agli agenti e a tutta, diciamo, la comunità di Avant, diciamo, della sua anche follia dietro le sue passioni estreme. ed erano i Nine Inch Nails con Heresy, pezzo meraviglioso del 1994, album Downward Spiral, uno dei album capolavoro della storia dell'industrial metal, e che appunto racchiude perfettamente la spiegazione di putrefazione, di malsanità, di tante cose che racchiudono la puntata di questa sera. Eravamo rimasti appunto alle passioni estreme di Shay Groves e adesso vi illustro. Ce ne sono due praticamente in particolare. La prima è il BDSM, che tra l'altro lo diciamo, come posso dire, condivide, e anche Frankie Fitzgerald è molto devoto al BDSM. Davvero fanno delle cose pazzesche. Tra l'altro so che da quello che ho letto anche Shay Groves aveva installato anche una telecamera, una specie di webcam, dove praticamente dal tipo dopo rivedevano i rapporti sessuali per vedere più o meno se com'è andata, che cosa si può migliorare, eccetera eccetera eccetera. E tra l'altro nel BDSM, per chi non lo conoscesse, ci c'è anche il consenso e la a parte, diciamo, il consenso, diciamo, di entrambi, diciamo, i coniugi, i vari partner, c'è anche la polizza della safe word. La safe word è appunto una parola chiave dove si può rallentare il sesso o si può stoppare in caso di, comunque, se si va abbastanza pesanti. Infatti, perché uno dei giochi che appunto utilizzano, diciamo, che durante i loro rapporti sessuali è un gioco con il coltello, The Knife Play, coltelli e daghe, e quindi questo spiega anche per quale motivo Shay Groves ha diversi tagli sulle cosce, tagli sui polsi, sulle mani, sui piedi, insomma, da quasi un po' di parti del corpo. Alcuni già se li ha procurati da ragazzina, quando, diciamo, voleva sfogarsi tra il fatto di non essere socialmente riconosciuto da altri bambini o altri ragazzini della sua età, e quindi si chiudeva in se stessa e si tagliava, purtroppo. Ma questa cosa poi l'ha portata avanti, specialmente durante il BDSM. L'altra passione malata di Shay Groves, a parte anche per il nostro Frankie Fitzgerald, tra cui lei appunto si innamora perdutamente, ma da lì comincia questo tira e molla, questo degrado fino alla tragedia che si è consumata, è la passione per il true crime, per i serial killer, per le storie perfide, appunto, come il sottoscritto. Dico questo perché la stanza di Shay Groves, dove appunto avvengono tutte queste cose, ha una sua descrizione, praticamente poi per un punto chiave che vi dico io, che secondo me è un po' il cuore di questa puntata. Allora, la stanza di Shay Groves praticamente è fatta in questa maniera, ve la descrivo in maniera molto semplice, molto schietta. Allora, letto nero, testate, lenzuola tutto nero, comodini a forma di bare, pentacoli, teschi, croci rovesciate, tutto appesi e sparsi intorno alla stanza, delle cassettiere con sex toys e altri, diciamo, artefatti molto inquietanti, coltelli, daghe, asce vichinghe, spade vichinghe, insomma, veramente il teatro degli orrori. Ma quello che secondo me merita proprio il main event della stanza di Shay Groves è un muro fatto con i suoi, diciamo, con i quadri raffiguranti i suoi santi protettori, che non sono Gesù Cristo, la Madonna, diciamo, San Francesco, oppure che ne so, qualche cantante, qualche attore in particolare, ma nell'ordine: Eileen Wuornos, Charles Manson, Richard Ramirez, Rosemary West, Myra Hindley, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer e Peter Sutcliffe. Li riconoscete per caso, se state ascoltando? Ebbene sì, sono praticamente dei serial killer efferatissimi. Praticamente lei ha un serial killer wall of fame. Tra l'altro lei ha anche una serie di raccolte di biografie e di fumetti di serial killer e di true crime, tra l'altro. Biografie infinite di tanti tipi di serial killer, e veramente, diciamo, conosce a memoria tutte le loro storie, i disturbi, le psicologie dietro, il modus operandi, eccetera eccetera. E Shea Groves si fa le foto praticamente davanti alla, a questo specie di museo davanti al muro, come se lei volesse essere una di loro. Certe volte diciamo, trovo anche dei punti in comune con altri, tipo per esempio con Robert Hansen trova per esempio il disturbo bipolare, con Dennis Rader, BTK, Bind Torture Kill, per chi non conoscesse, trova la passione del bondage, anche se effettivamente ancora adesso non ha trovato una o uno che assomigliasse proprio a, a lei, al suo, diciamo, modo di adattarsi, ecco. E bene, se volete una piccola descrizione di questi serial killer Hall of Fame del muro, ve la faccio, diciamo, in maniera molto breve. Allora, Aileen Wuornos praticamente è stata una serial killer americana, una prostituta che ha ammazzato diversi uomini sull'autostrada con una calibro 22, una delle donne più folli della storia. Poi Charles Manson non ha bisogno di presentazioni, è il king dei serial killer, ed è anche senza commettere dei omicidi, veramente resta una mente perversa, una mente davvero che ancora oggi stanno cercando di analizzare per la malvagità, per l'essenza del male in sé per sé. Poi andiamo avanti, abbiamo Rosemary West, ve la tengo da parte con anche Fred West, perché sono i diavoli di Cromwell Street, dove un giorno vi racconterò questa puntata, perché c'è una storia molto complessa fatta di omicidi, di brutalità, di cose veramente assurde successe a Cromwell Street e anche precedentemente, comunque nella sempre zona perfida Albione. Poi Peter Sutcliffe, che abbiamo già parlato un paio di tempo fa con Bloody Britons, se vi ricordate, lo squartatore dello Yorkshire, persona anche lui molto, diciamo, pazza. Poi chi altro? Jeff Dahmer, lo conosciamo tutti quanti, ci hanno fatto la serie TV famosissima, Il cannibale di Milwaukee, per chi non lo conoscesse. E aveva praticamente uno stadio dentro la sua casa. Poi chi altro? C'è una lista veramente lunga, cioè sono poche persone, ma veramente una lista pesantissima. Richard Ramirez, Night Stalker, anche lui follia totale, uno psicopatico puro. Poi abbiamo Ted Bundy, penso praticamente sia l'oggetto di odio praticamente in America, come anche nel resto del mondo. Una persona che lo vedi dal volto innocente, un cute boy, ma che in realtà è un predatore, un lupo mannaro, una persona che ha ammazzato veramente tantissime ragazze, uno psicopatico puro. Tra l'altro, pensate, quando lui è stato assassinato, cioè nel senso quando è stato processato per la sua pena di morte, tipo la giuria aveva un cartello con scritto Burn Teddy Burn, o anche Today is Friday, facendo un gioco, diciamo, black humor con Friday, che sarebbe quindi venerdì, e Fry, che sarebbe friggere, proprio appunto perché lui è stato ucciso, cioè è stato, diciamo, condannato a morte con la sedia elettrica. E quindi niente, questo è praticamente il quadretto della sua stanza, e che vi fa capire appunto della sua malsanità, la sua malsana passione per il true crime. Lei praticamente un po' sognava di essere uno di loro, e quindi penso che con quello che si consumerà tra poco sarà abbastanza riconosciuto. Questa passione chiaramente si protrae anche nella sua mente, perché si racconta che certe volte parlava con Vicky, che è un'amica di Shea Groves, dove lei tipo raccontava che voleva ammazzare Frankie perché a un certo punto nella loro vita cominciano a impazzirsi e quindi sogna queste cose davvero malsane, però poi in realtà diciamo soltanto chiacchiere di istintivo, anche perché poi ritornano a fare i fidanzatini durante, dopo un ennesimo litigio. Ma vedremo nel corso della puntata che ci sarà un momento di svolta dove veramente ci sarà un punto di non ritorno e la storia comincerà a prendere un luogo veramente, un qualcosa di veramente malsano. Detto questo, passiamo a un altro pezzo meraviglioso, un bel pezzo fantastico, sempre il Combi Christ, questa è Throw Full of Glass. Eccoci ritornati in studio, sempre sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, questa è l'Onion Calling e stiamo raccontando la storia di Shay Groves ai danni dell'omicidio per diciamo, dove la vittima era Frankie Fitzgerald, il suo fidanzato. Allora, siamo rimasti con le passioni folli di Shay, appunto, sul true crime e sul BDSM. Quello che c'è anche da sapere è anche sulla parte riguardante Frankie, ovvero Frankie, una persona descritta diciamo molto per bene, un ragazzo molto normale, comunque descritto diciamo con un'estetica davvero diciamo notevole, perché comunque ragazzo con gli occhi molto azzurri, capelli castani, lieve barba sottile, e ha avuto due figlie dalla relazione precedente, però diciamo che ha un piccolo passato oscuro, nel senso giri di cocaina veramente pesanti e diciamo rapporto alla polizia per violenza domestica ai danni della sua ex compagna. Questo infatti spiega alcune volte quando diciamo quando Frankie e Shay fanno sesso, lui praticamente va molto più pesante del previsto e quindi certe volte diciamo si bloccano, anche se poi ritornano a fare i fidanzatini. Cosa succede? Succede che Frankie ricomincia con la coca, insiste che anche Shay si mette in gioco da questo punto di vista, lei non lo fa, però poi dopo ci ricasca e vanno tutte e due in questo circolo vizioso, perché poi diciamo si fanno più paranoici, si fanno ancora più suscettibili, si fanno anche gelosi, perché chi pensa che magari, che ne so, uno di loro va con un'altra persona, eccetera eccetera. Frankie si fa geloso di lei, cioè non la molla un secondo, le controlla il telefono perché ha paura che magari si sente con gli altri ex oppure che va a letto con altre persone, e stessa cosa fa anche Shay, che confessa appunto, come dicevo precedentemente, alla sua amica Vicky che lo voleva in qualche modo fare fuori, ma era semplicemente una chiacchiera, perché poi dopo le cose là con la cosa finiva, oppure che diceva che era finita con Frankie ma poi in realtà ritornavano insieme, arrivando poi a una fatidica sera del 16 luglio del 2022, dove appunto succede praticamente di tutto e di più. Allora, Frankie era di pessimo umore perché aveva perso il lavoro da idraulico e stava nel suo momento non più totale. Shay prova diciamo a scuoterlo un pochettino, che hai, che non hai, che c'è, che non c'è, però alla fine lui dice niente, tutto ok, sto bene così, e poi ripartono con un ennesimo litigio. Tutto quanto partito perché praticamente Frankie, durante un ultimo rapporto sessuale, ha chiamato Shay un nome della sua vecchia ex, e quindi questa cosa ha fatto infuriare, ricordiamo, sotto effetto di droghe, sotto effetto di alcol, sono diventati entrambi paranoici e suscettibili. C'è una discussione veramente accesa tra i due, ma proprio pesantissima, che veramente fa svegliare tutti durante la notte, e a un certo punto questa cosa si calma per la stanchezza dovuta anche dal fatto che non volevano più continuare questa discussione perché erano arrivati un po' all'estremo delle forze. E succede che durante la notte Frankie, che in quel momento era praticamente vulnerabile essendo sul letto, che si addormentava sul letto di Shay, lei controlla il telefono di Frankie e fa una scoperta mozzafiato, che lui ha un'altra, l'aveva visto perché diverse volte capitava che guardava il telefono che vibrava, che arrivavano messaggi e lui subito che rispondeva come un matto, notifica, messaggio, invia, notifica, messaggio, invia, e di continuo. Ma la cosa diciamo che ha fatto impazzire Shay di rabbia, di tante diciamo atteggiamenti comunque contro Frankie, appunto perché l'altra è una bambina di 13 anni, ha visto immagini su Snapchat, su WhatsApp, e lei lo sveglia urlandogli pedofilo, schifoso, sono una bambina, non ti vergogni, e da lì un'altra discussione molto accesa, i due vanno praticamente alle mani. Lei minaccia Frankie di mandare dei video sputtanandolo, dove praticamente diciamo lui la stupra senza il consenso di Shay. Frankie le alza le mani al collo e temendo della sua incolumità, Shay prende il primo oggetto che trova, penso che sia stato quel più famoso pugnale, e lo trafigge al collo, alla carotide, facendo uscire una quantità di sangue smisurato. Lei prova anche a tappare l'emorragia nonostante diciamo il danno fatto, però vedendo che comunque Frankie si stava abbandonando a se stesso, lei che cosa fa? Invece di soccorrerlo, gli punta un pugnale nel cuore. Ecco qua questa storia come va a finire. Ripete questa stessa versione poi agli agenti, anche a corte, nel processo che poi ci sarà appunto nell'inizio del 2023, però tutto sarà controproducente per Shay, perché ci saranno dei colpi di scena, delle storie appunto che si nascondono dietro a questa vicenda, che vi fa capire il motivo della sua follia mentale, della sua psicopatia totale e del suo atteggiamento manipolatorio. E questo lo vedremo tra poco con una prossima pausa musicale. Mettiamo ancora una volta i Nine Inch Nails e questa è Head Down. We'll be right back. siamo giunti al momento conclusivo di questa puntata, sulla parte cruciale di questa puntata. E la domanda sorge spontanea: qual è la verità che sta dietro a questo caso? Cos'è che ancora non ci salta all'occhio? Qual è l'elemento chiave che fa capire che c'è una svolta dietro, che praticamente crea davvero questa follia, psicopatia creata appunto dal personaggio di Shay Groves? Ovvero, semplice, che tutto quello che lei ha raccontato alla polizia erano un mucchio di cazzate. Sono tante cose che lei ha mentito per costruirsi una sorta di alibi, che poi alla fine, diciamo, viene praticamente sviato questo alibi, viene risollevato perché appunto ci sono dei dettagli veramente schiaccianti, e soprattutto viene fuori la sua cattiveria, la sua, diciamo, follia da quella che potrebbe essere appunto una wannabe killer, ecco. Allora, partiamo innanzitutto da un primo elemento chiave. Vi ricordate la ragazzina che vi dicevo di 13 anni? Ebbene, ne aveva 18 e lo stesso Frankie l'aveva bloccata tipo 2 o 3 giorni prima, quando aveva scoperto la sua reale età, che era, mi sa, attorno a 17-18 anni, adesso non ne sono sicuro, però ricordo che più o meno era quello il frangente, sicuramente non era 13enne. E lei era già stata bloccata, appunto, e questa cosa era finita lì, così. Seconda cosa, ci sono dei messaggi che lei aveva mandato alla sua amica, ovvero Vicky, in cui lei voleva pianificare di ammazzare Frankie, di chiamare una specie di sicario per farlo pestare a botte, a morte, insomma, davvero fargli passare le pene dell'inferno. E aveva anche raccontato in qualche modo, in diversi modi, perché aveva visto documentari, ha visto tante cose, come sviare le indagini, appunto, se avesse agito in questa maniera. E poi, ovviamente, il misfatto tra la notte, tra il 16 e il 17 di luglio, Frankie stava dormendo e Shane ha approfittato appunto della sua vulnerabilità per accoltellarlo a morte. 17 coltellate al cuore, quindi sul petto, precisamente zona appunto cuore, e restanti verso fianchi e il collo. E questo viene dimostrato dal fatto che durante l'autopsia sul corpo di Frankie Fitzgerald non ci sono alcune tracce di colluttazione, perché altrimenti poteva magari essere, diciamo, attenibile con la versione che appunto Shay aveva dichiarato, ovvero che lui aveva strangolato Shay. Non ci sono né tracce di usura o né graffi o qualcosa che può pensare a una colluttazione, e quindi questa cosa è stata praticamente smentita. I video che Shay Groves aveva mandato, che aveva dichiarato che lui la stesse stuprando, in realtà erano tutti quanti montati e tagliati in maniera molto frettolosa, ingenua. Sono riusciti a risalire al video originale e chiaramente si scopre che lei stessa aveva chiesto a Frankie di fare quel tipo di rapporto lì. Quindi tutto questo per farvi capire che lei è la dimostrazione della manipolazione, della bugia, della menzogna, della follia più totale. Quindi una vera e propria, diciamo, killer psicopatica, appunto, con disturbi bipolari. Questo dimostra anche il fatto che quando la sentenza poi viene pronunciata a corte con 23 anni di reclusione, tra chi applaude e chi piange per ricordare il povero Frankie Fitzgerald, Shay Groves sorride, ride in maniera diabolica, un po' ricordando quasi, che ne so, un Harley Quinn, un Joker. Quindi questa cosa ci fa capire appunto della sua follia totale. Ultimo elemento, tanto per chiudere in bellezza. Ovviamente adesso la domanda esce spontanea, ma come ha fatto la polizia a capire che Shay Groves aveva ammazzato qualcuno e che c'era un cadavere dentro la sua stanza? Ebbene, vi ricordate all'inizio quando vi dicevo che appunto c'è stata una telefonata da parte della polizia, che Shay Groves aveva qualcosa di sospetto? Ovvero, la fonte era proprio Vicky stessa, perché lei aveva avuto una videochiamata poco prima che lei chiamasse la polizia, con appunto Shay Groves, dove lei voleva, diciamo, esporre un suo segreto, e ha mostrato durante la videochiamata il corpo senza vita di Frankie Fitzgerald, dicendo che cosa aveva fatto al suo oramai ex ragazzo praticamente. E questa cosa l'ha turbata, l'ha scossa, nonostante Shay Groves pregasse a lei di rimanere comunque sua amica, qualsiasi cosa sarebbe successa. Lei chiaramente, per non essere coinvolta nelle indagini, ha chiamato la polizia ai danni della sua incolumità. Questo per chiudere un po' il cerchio della sua totale follia. Detto questo, io vi voglio salutare, vi auguro una buona notte e spero che questa puntata sarà di vostro gradimento. La settimana prossima, appunto, con Davide e Prince Calù, che li risentiremo, parleremo del 100 Club. Saluto anche Ivo, saluto le coriste che accompagnano i jingle e gli intermezzi di GM Pop. E ovviamente tutti voi che siete all'ascolto, mi raccomando, supportate sempre la pagina sulle nostre piattaforme e ovviamente i nostri podcast che comunque postiamo sempre ogni settimana. E niente, vi lascio con l'ultimo brano, Shut Up and Swallow dei Combi Christ, per augurarvi una buona notte e ci salutiamo, ci sentiamo la settimana prossima con un'altra bellissima puntata di London Calling su Radio Bandiera Nera, per accompagnarvi in un Monday Night da urlo. Ciao a tutti ragazzi, grazie ancora e buonanotte. Such a pretty girl, but such a dirty mouth. Maybe you want it in your eyes.
London.
London?
Yes, London.
Fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, merry fucking Poppins, London.